Francesco Tragni,
Sciauchi Sinusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
Senza parole, ragazzi, siamo alla settima puntata della nostra trasmissione dedicata ai brani senza un testo e quindi buonasera a tutti qui sulle frequenze di Radio Popolare e a darvi il buonasera ci sono
Pier Giorgio Pardo, l'ho Ciao. Fatto come te, con scusami.
L'hai fatto come me.
Ho fatto come te, Pier Giorgio Pardo, come se volessi vendere delle pentole.
Pentole, esatto. E poi qui accanto abbiamo...
Sciauchi.
Eccolo qua, mentre sempre in contumacia dall'altra parte del telefono c'è...
Checco Tragni.
Eccolo lì. E io invece sono Carlo Centemeri.
Sei guarito?
Sei guarito?
No, ancora no.
Sei ancora ammalato. È a casa con la giustificazione, però.
È un po' lunga questo giro.
Esatto. Qui vedete, noi qui in radio applichiamo lo smart working anche in caso di malattia, che è assolutamente illegale anche sulle trasmissioni radiofoniche. Quindi puoi essere a casa delirante, ma ci devi essere.
Esatto.
Assolutamente. Quindi il Tragni è collegato e partecipa. Quindi, allora, come sempre, ognuno di noi propone diversi brani, neanche noi sappiamo che brani saranno proposti, quindi li ascoltiamo e poi li commentiamo direttamente tutti quanti insieme. Ovviamente questo speriamo che ovviamente possa far divertire e sorprendere un po' anche voi dall'altra parte. E questa sera tocca a me cominciare e cominciamo con una hit di ormai un bel po' di tempo fa, però che è stato veramente un brano ascoltatissimo e devo dire a tutt'oggi fa parte di quelle cose che infilo in quasi tutte le playlist, perché è un brano che a me piace da pazzi. Quindi così direi che non avete capito assolutamente niente, perché non poteva dire nulla. Partiamo da qui e vediamo un po' cosa ne dite. D'altra parte
sembra James Brown.
Sentito decine di volte, ma non so chi sia.
Ci lanciamo sulle scommesse. Pensavo di tirare fuori qualcosa, di ah sì vabbè, ma è banale eccetera.
Però
eccetera, invece c'è gente
sentito
stupita.
Tantissime volte, ma non so cosa sia, cioè non so chi sia.
Idee?
Dietro mi sembra, cioè vabbè, non c'entra, però mi sembra James Brown come ritmo.
Sì, ci può stare, però sì. Siamo da tutt'altra parte nel cosmo e nel mondo.
Io avevo tirato fuori Pizzicato Five e Cornelius, quel mondo giapponese.
E
lounge.
Invece no, siamo assolutamente in Europa, siamo in Norvegia, loro sono i Røyksopp.
Ma dai.
Questo pezzo si chiama, so che si scrive Eple, non l'ho mai capito.
Di solito sono così regolari.
No, allora, questo disco, che è il primo album, che era Melody AM, aveva dentro un po' le loro prime hit, okay. Questa, Purlino, l'altra è diventata famosa, eccetera, So Easy, che è stato poi il primissimo singolo. È un disco, secondo me, meravigliosamente a metà strada tra l'elettronica e l'ambient, perché comunque sono questi arrangiamenti curatissimi, tantissima influenza tedesca, per cui ci senti dentro, sì, Brianino, Kraut, Kraftwerk e compagnia. però ha proprio questo fatto che a me piace da pazzi, che sembra un brano suonato con questa frase qui che sembra la classica frase di Sinti. In realtà questa frase è tipo un campione che viene detunato, desintonizzato nei vari punti, e quindi viene praticamente, è l'intero campione che viene suonato e non le singole note della melodia. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire, perché ad un certo punto comincia a scendere tipo di come se fosse col pitch bender, per cui senti la stessa cosa che va giù verso il basso sempre con la stessa frase suonata. È un brano che a me fa impazzire veramente.
Sì, che effettivamente si è sentito tanto, non...
2001-2002 tra l'altro, cioè comunque un brano che ormai era la sua età, sì, che eri nato, dai, su, adesso, adesso va bene calarsi l'età, però adesso non esageriamo,
non ero nato,
anche musicalmente,
nato diverso tempo dopo,
anche musicalmente eri nato tu nel 2001
quindi no, musicalmente dovevo ancora esordire con gli EU Kid.
Ah, ok, vabbè, avrai fatto altre cose prima, su.
Sì,
vabbè,
ma fatti i cazzi tuoi.
Va bene, smettiamo di chiedere l'età al Pardo, che non apprezza queste domande, queste incursioni nella sua privacy personale. E quindi passiamo giustamente al prossimo pezzo. E Shawky, che cosa ci dici? Cosa colpiamo e affondiamo?
D10.
Thank you.
Bello?
Bellissimo.
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 Molto
però
bello, ma non,
non ho idea di cosa possa essere, ma l'insieme di orchestra, di suoni elettronici, di tutto, mi è piaciuto da matti.
Sono i Daft Punk.
Dai. Dai.
Sì. Colonna sonora di Tron. Tron Legacy. È un,
che non ho visto il remake di Tron.
La colonna sonora è bellissima e ovviamente si chiama Adagio, perché è un adagio.
Perché è un adagio, sì, certo.
E citano Samuel Barber
e l'adagio, sì,
è,
sì.
È il compositore del primo Tron, che è Wendy Carlos.
Certo, sì, sì, di cui è... No, non avevamo parlato con voi, no, ne avevo parlato, scusate, in un'apertura di Wendy Carlos, che no, qui era già Wendy Carlos, forse una delle primissime cose che ha fatto come Wendy Carlos, perché lui, sì, poi ha avuto tutto il periodo Walter Carlos, invece dell'epoca Switch Don Bach e poi della colonna sonora ovviamente di Arancia Meccanica prima, sì, e Shining poi.
No, questo per dire che Daft Punk è, come si dice, in tanta roba.
Sì, Daft Punk, sì, tantissima roba. Questo veramente mi era sfuggito. Tragni, tu che sei uno che tra l'altro i Daft Punk li ha anche già citati in trasmissione qualche puntata fa, se ricordo,
sì,
bene.
Allora, effettivamente non ho... Allora, conosco alcuni brani tratti dalla colonna sonora di Tron Legacy, si chiamava, vero, il, sì, film, sì, quello, sì, fatto. Sì. Però non avendo anch'io visto il film, mi mancava questo brano pazzesco, soprattutto non sembra... Cioè, adesso, ricostruendo si va anche a capire alcuni pattern dei Daft Punk, però... caspita, un pezzo pazzesco, insomma,
veramente.
Quindi non lo conoscevo.
Ragazzi, poi segnate che vi stiamo dando un sacco di suggerimenti gratis di cose da ascoltare, perché qui non, beh, si bada a spese assolutamente.
Si devono abbonare.
Abbonatevi, ecco, infatti, appunto, abbonatevi, sentite quanta bella musica che vi portiamo su. Noi diamo un senso
è
al vostro abbonamento.
È meglio vendere pentole, dai,
precisamente.
Abbonatevi
a 107.6.
Infatti, su. Ok, signori, it's pardo time.
Ok, io allora ero indeciso tra due cose, nel senso che non so se portarla sul... Ma sì, dai, mi lancio. Nova 1. Vi dico solo che siamo in Italia, basta.
Allora, siamo negli anni 80, secondo me, come tipo di sonorità. Ok, allora, io potrebbe essere anche una PFM o qualcosa del genere, perché
no,
c'è un bassista importante e un chitarrista importante.
Sono importanti.
Io avrei detto una roba più tipo New Wave, tipo Gas Nevada,
siamo
Neon, una roba
no,
del genere.
No, no, acqua. Quelli sono rockettari seri.
Sì, è più vicino il
sì,
buon Carlo.
Sì, sì, allora... Però non siamo troppo nell'ambito della fusion, secondo me, sono
no,
proprio più rocchettari.
Fanno...
questi.
Cantano anche?
Di solito cantano, di strumentali c'è questo e ce n'è un altro in un album precedente.
A me è sembrato a un certo punto il filone di Gloria, così, di Umberto Tozzi, come
legati quindi al mondo Bigazzi e dintorni. No, forse no,
ma Fuochino per la casa discografica
TGD, quindi
sì.
Oh, bella domanda. So che quando me lo dirai potrei dire no, accidenti, è vero. Però è qualcuno di bello conosciuto di quell'epoca.
Sì.
Tragni, ci dia una mano. Va bene che sei malato, però dai un senso alla tua presenza. Di qualcosa.
Ma un po' destabilizzato quando ho detto che stili il PFN, ma non...
Di quella anni 80,
allora sì, no, sì, non sì. Proprio simili alla PFM, ma per una certa fase di carriera sono confluiti in quel filone. Abbiamo aiutati tanto adesso.
Sì, no, ci ha aiutato tantissimo. Porca miseria.
Anche solo la città.
E la città.
Se è del Piemonte, sei squalificato.
No, non è okay. Piemonte. No, non è Piemonte. E non so loro di dove siano alla fine, ma comunque qui Nord Italia, perché non è un gruppo che io proprio segua, ma ho questo disco e ne ho altri due o tre.
Quindi comunque hanno una discografia anche abbastanza nutrita.
Perché cantano.
Ah, sono i Pooh?
Sì.
Dai! I Pooh.
Questa era la
title track.
È la title track di Viva.
Ah, ok.
Loro in realtà questo album, questo pezzo lo facevano anche dal vivo, non uscì come singolo, ma era un momento in cui si sfogavano dal vivo, perché loro comunque sono dei grandi musicisti.
Sì, sì, sì.
Su questo non c'è, e qua si sente anche tanto. Quindi quando dicevo che sono confluiti,
certo, certo,
di
perché comunque
tra Parsifal e
certo.
L'altro strumentale,
certo, certo, certo. Infatti, no, pezzone.
È un pezzone.
Pezzone. Cioè, tutto si sente, Red Can si anche slappa così allegramente all'inizio. Ma infatti.
Si divertono tutti tantissimo lì.
No, infatti, ma proprio senti la band che sono
band
sempre
anche,
stati.
Anche infatti. Di grandi amici, poi.
Sì,
quindi
infatti.
Quando fanno uno strumentale del genere che sembra veramente gemmato, senti che...
Sì, c'è un'interazione molto bella.
Sì, molto
ma
bella,
anche,
sì.
Assolutamente. Tragni, it's your turn. Come potrai... rispondere,
allora,
al pardo che ci sbatte così Pooh in faccia e noi ci mettiamo pure minuti e minuti a indovinare questa cosa.
Questa che sto per mandare è la primissima che mi è venuta in mente, è famosissima, e ho aspettato la settima puntata prima di mandarla, la numero 28, perché ho pensato, vediamo se la mette prima di me qualcun altro, e incredibilmente ad oggi nessuno ha mandato questa artista che ha fatto tantissime cose strumentali, ma questo che è il primo disco è...
Ma perché non abbiamo gli stessi gusti?
Io purtroppo in questo momento ho visto la durata del pezzo e penso di aver indovinato. Diciamo che... Lancio una cosa, è stato anche un brano che nella sua forma così è finito molto 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 in alto come piazzamento, o ricordo male?
Qualche mese dopo che è uscito è finito nella colonna sonora di un film di paura...
È giustamente, e quindi... che tu non puoi vedere perché... Ah no, perché tu vai al contrario,
no.
Quindi questi li guardi tranquillamente.
No,
ok.
Assolutamente no.
Penso di aver capito comunque, lasciamo la poesia dell'indovinare per tutti.
Tubular Bells.
Cavolo.
Vabbè, penso che
vabbè, questa direi che la conosciamo bene.
Thank you.
Allora, il brano che lancia peraltro la carriera di Richard Branson.
Eh sì.
E anche quello
sì,
di Mike Oldfield.
Il primo disco pubblicato della Virgin. Ma sì, sì. Ha una storia pazzesca questo disco, anche perché è stato il disco che ha lanciato Mike Oldfield 19enne, che ha suonato praticamente tutti gli strumenti del disco.
No, Leval praticamente, perché ha suonato tutto lui lì, io ricordi.
Tutto lui,
tutto,
sì.
Tutto, sì, sì.
Tutto.
Cioè un po' di anni dopo ha cominciato a farsi aiutare, tipo periodo Simon Crisis, Phillips. Simon Phillips, Roger Chapman alla voce e Maggie Reilly, che vabbè
John Anderson. Ci sono tanti.
John Anderson, tra l'altro, ci fu una bellissima discussione con me, te ed Enrico Bettinello sui social qualche anni fa. Enrico, che salutiamo se ci sta ascoltando, su In High Places, pezzo assolutamente minore di Mike Oldfield, delle quali siamo riusciti a parlare per un pomeriggio.
Come minore? Il capolavoro di Crisis.
Vedi?
Vedi, torniamo a Tubular Bells. Vai, Fra.
No, volevo soltanto dire che lui aveva 19 anni e non riuscì a pubblicare questo disco, che era un po' visionario per l'epoca, e alla fine, appunto, come dicevi giustamente prima, ha trovato Richard Branson, che ha deciso di inaugurare con questo disco la sua etichetta Virgin nel 1973. Poi ha venduto pochissimo fino all'uscita poi del film, che ha utilizzato questa parte strumentale come colonna sonora, che era L'Esorcista. E allora lì poi è veramente decollata la carriera di Mike Oldfield.
Sì, ma il disco comunque bellissimo.
Bellissimo, come io posso dire che il disco che aveva fatto con la sorella quando di anni ne aveva 16, sì, è bellissimo. Quello è cantatissimo da Sally Angie. E loro due sono veramente deliziosi. Due ragazzi teneri che fanno folk. Bravissimi.
Tanto c'è un bellissimo documentario, mi pare, della BBC, proprio sulla genesi di Tubular Bells, dove lui parla molto, molto proprio di tutte le parti tecniche della registrazione del disco, eccetera, che si trova anche su YouTube, tra l'altro, quindi guardatevelo, perché
è
assolutamente meritevole.
Allora ce l'avevate lì?
Era troppo scontato.
C'era, okay. C'era, ma non c'era, però c'era. Diciamo, non lo so, non so tra l'altro se scegliere l'incipit e prendere un segmento più avanti, perché io, per dire, anche su Oldfield, anche sui pezzoni tipo, non so, Crisis, per citarne una, sì, ma anche, non sì, so, The Lake, diciamo tutte le sue suite lunghe, io ho i segmenti che mi piacciono moltissimo, che magari sono sepolti in mezzo al disco, e allora magari, cioè, qui devo dire, mi sono posto un sacco di domande su Tubular Bells, anche perché, tra l'altro, a me, devo dire, piace moltissimo anche Tubular Bells 2.
Certo.
Dopo ho esagerato un po'.
Me.
Terribile?
Io non. Sia tutte le emanazioni successive, poi ho fatto Tubular Bells 3, Tubular Bells
Millennium.
Ho trovato molto derivativi tutti.
Il figlio di Tubular Bells. Tubular Bells Rise Again, c'è tutto il resto, sì, sì. Yolanda, la figlia di Tubular Bells, per esempio.
No, per esempio, preferisco molto Incantations o Home Down rispetto alle rivisitazioni successive di
Home Down. È un disco
bellissimo.
Sì.
Bellissimo.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Tocca a me. Allora, abbiamo sfiorato questo argomento un sacco di volte. Ci è passato su varie cover, eccetera, eccetera. Però mi era rimasto lì questo disco da tirare fuori, che è per gran parte strumentale, tra l'altro. Quindi, secondo me, vediamo un po'.
Maestro?
Il pezzo è suo, in realtà è uscito come disco di una band per un film ben preciso.
Quindi Morricone?
No.
No?
Fra, tu lo conosci?
No.
Bacalov?
Bravo.
Thank you. Allora, qui chiaramente non sono partite le prenote, già partita la discussione, chiaramente. Allora, lo dico io, ma vabbè. Il pezzo è di Luis Bacalov, loro sono gli Osanna che l'avevano registrato, è la colonna sonora di un film che io amo da bravissimo, che io amo da
dimmi
da
l'autore del libro.
Io o no, Francesco?
Non lo so.
È Giorgio Scerbanenko, ragazzi, la persona che ha scritto i più bei noir su Milano della storia, cioè. Che poi vabbè, qui un libro che si basa su un paio di frammenti di un paio di racconti, non c'entra molto con, però secondo me è stato un film pazzesco.
È un film che mi emoziona sempre.
Anche a me.
Mamma mia.
Anche a me, film bellissimo. E tra l'altro Bacalov all'epoca questo giochino lo fece due volte, di prendere una band, scrivere tutto anche con la partitura orchestrale, in questo caso gli Osanna, un gruppo meraviglioso del prog italiano, loro napoletani, signora formazione. L'aveva già fatto con i New Trolls, sì, per concerto grosso che nasceva anche lui come colonna sonora. Piccola curiosità, questo disco teoricamente dovrebbe contenere tutto la colonna sonora di Milano Calibro 9,
cioè,
costruito come preludio, tema, variazioni e canzona, quindi Bacalov utilizza anche comunque i suoi riferimenti barocchi, comunque da gran compositore qual era. In realtà nella colonna sonora di Milano Calibro 9 appare anche il secondo movimento, Shadows, del concerto grosso per i New Trolls, che viene riciclato. Il film originale per il quale non mi ricordo qual era, quello per cui era, di cui il concerto grosso era la colonna sonora,
era
un film, l'avevo anche visto, molto secondario. Qui siamo, lo stesso brano qui funziona infinitamente meglio.
Io che trovo bello questo disco molto più bello di Concerto Grosso.
Sì, anche secondo me, ma poi devo dire Bacalov a me piace tanto come compositore, però qui secondo me, al di là del fatto che secondo me c'è Gastone Moschin in stato di grazia, ma tutti. È un film veramente bellissimo, e il disco comunque si ascolta come si ascolterebbe un album qualsiasi degli Osanna. Loro suonano alla grande, tanti bei Moog, il flauto.
Salutiamo Scuffietti?
Salutiamo Scuffietti che chiaramente ciao, con Renato, queste cose le ama tante. Ciao Renato, spero che tu ci stia ascoltando.
L'anno scorso ho intervistato, non mi ricordo il nome, ma era uno dei, diciamo, pilastri dei Goblin.
Ah, ok.
Era 50 anni di
Profondo
Rosso. Sì, Simonetti, certo.
Profondo Rosso.
Sì. Beh.
Bravo,
anche lì ci potremmo veramente andare a recuperare cose meravigliose. Comunque, appunto, il preludio dal preludio, tema, variazione e canzone, che corrisponde al disco Milano Calibro 9 degli Osanna, con appunto le musiche di Luis Bacalov. Ciao, Chi.
Allora, parto da lontano. C'è una etichetta di Berlino, si chiama Abibi Funk. Abibi vuol dire amore mio.
Amore mio.
E c'è questo DJ, lui si chiama Janis Strutz, che va in giro per il mondo arabo nei negozietti, e a un certo punto va ad Algeri, scopre una cassetta, forse un 45 giri, poi lui le ristampa, contatta la famiglia per dare 2 lire, perché sono tutte persone che magari non hanno avuto diritto, no, alla CIA, per dire, ai tempi, e scopre dopo una lunga inchiesta, perché tutti sapevano le musiche ma non c'era il nome, perché era sparito,
certo.
Lo chiamavano il Morricone algerino. Lui disse della musica, di quello che sentiamo, poi diciamo chi è: la sua musica riesce a creare un mood speciale, melanconico e riflessivo, commovente e toccante, ma mai deprimente. La C2.
Pezzone.
Pezzone, bellissimo.
Allora, piccola una premessa. 62, indipendenza dell'Algeria, la Francia ci lascia in mutande. Prima era vietato agli algerini fare dei film, ma potevano anche comporre delle musiche, ma non era vietato, ecco, perché potevano mandare dei messaggi per l'indipendenza, per dire. 62, primo anno di indipendenza, quella che era la radio francese algerina diventa la radio televisione algerina. Fanno i primi film e cercano un compositore, e c'è questo Ahmed Malek, che praticamente ha composto i primi film. I primi 10 film sono tutti Ahmed Malek, che poi grazie a Bibi Funk ha tirato fuori, mi sembra, 2 album che sono Colonne Sonore 1 e 2. Poi si è scoperto che Ahmed Malek era talmente malato di musica che andava in Africa con un registratore a registrare i suoni nei mercati, quindi a Bamako, a Conakry, in Guinea, poi a Dakar, in Senegal, tutta l'Africa francofona. È così che è stato rilanciato, e grazie a una etichetta tedesca è stato riscoperto in Algeria. C'è anche un documentario di Arte in tedesco, dove hanno contato la sua famiglia e raccontano la storia straordinaria di questo Ahmed Malek, illustre e sconosciuto nel suo paese.
Sì, infatti davvero, no, sono storie che...
Ma questo è un album che si trova proprio adesso.
Sì, anche su Spotify, sì, lui si chiama Ahmed Malek e c'è tutto il... le tracce dei suoi primi film, non i suoi primi film, ma i primi film algerini, ecco.
Io voglio il vinile.
Vai. Secondo me su Bandcamp lo trovi. Sì.
Ci piace.
Anche perché quella dichiarazione l'ho tirata fuori da Bandcamp. Diceva a Bibi Funk che era una sua ossessione ristamparlo perché non trovava nome e cognome dell'autore.
Sì.
Beh, noi abbiamo risolto un paio di cose del genere, ma di brani trovati chissà dove con le aperture. È capitato di farle sentire, sono stati i nostri ascoltatori a dirci: ma guarda che l'ultima volta è venuto fuori un brano che un mio amico, che è Michele Piumini, che spero ci stia ascoltando, cercava da tempo. Era un brano che era uscito solamente nelle compilation della rivista New Age, che voi vi ricorderete, in un numero tipo dell'89. Un ascoltatore ce l'aveva e ci ha indicato esattamente, non perché questo veniva da una cassetta che Michele si era fatto fare, ma parliamo di 30 anni fa, e mancava pure la coda perché il nastro della 90 della TDK di allora era terminato, e quindi non si sapeva neppure come finiva. Quindi adesso non solo ha un nome, ha un disco in mano, ma ha anche saputo come finiva dopo 30 anni. Quindi finalmente
aggiungo
dorme
titolo,
soldi tranquilli.
Si chiama Le Silence des Cendres, il silenzio delle ceneri.
Bello. Bello, 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 dall'altro bello evocativo anche con la musica del brano. PGP.
Io rimango nel mondo di Sciauchi, che
il meraviglioso mondo di Sciauchi.
Potremmo fare veramente un documentario, una trasmissione, chiamarla così: il mondo di Sciauchi.
Mondo di Sciauchi.
Franz, non essere ironico, per favore.
No, perché c'era quello di... No, perché dici questo? Scusa, sai che c'era una linea della la linea 3 della RCA, scusami, non della Ricordi, che era il mondo di, e c'era il mondo di, sì, Francesco De Gregori, ma erano delle raccolte. Potremmo fare il mondo, sì, di Sciauchi.
Io ho il mondo, non mettere la stessa riga De Gregori e Sciauchi, per favore.
Esatto. Cioè, di tutti i cantanti italiani potevi trovare chiunque altro, guarda.
Sì. No, anch'io non gli ho perdonato quell'uscita.
Direi che ci sarà da discutere un po'. Pardo, ci dia un numero.
Allora, il numero 92.
Il numero 92.
E rimango nel mondo di Sciauchi perché questo è un gruppo francese, e perché è un gruppo di disco elettronica, per cui con questo dovrei aver diciamo allertato l'attenzione dell'interlocutore.
We'll be right back.
in studio, mentre io mi limitavo a notare che ci sono una cassa e un rullante registrati veramente come Cristo comanda, simultaneamente c'era Shawky che la stava cantando tutta, quindi direi che il regalo che hai fatto è stato
ben accetto. Ma non mi ricordo il nome del gruppo.
Ma perché in realtà è un gruppo, allora loro
perché
hanno...
questa era anche una sigla da qualche parte,
sì,
forse è una
sì,
radio
sì,
francese, non mi ricordo più, ma dalla parte
esatto, con il sì, temino, ma penso anche in Italia sia stata usata. Francesco, tu non so se se ne sai qualcosa.
No, allora a me come atmosfera mi fa molto Fuga di mezzanotte.
No, no,
l'atmosfera che mi ricorda un po'
è stato, è stato una radio
che non c'entra niente.
No. Allora, guarda, è un gruppo proprio di Eurodisco francese. Lui il compositore si chiamava Didier Marouani. Però vabbè, il suo nome
è Didier Marouani, è un po' come il prezzemolo, praticamente è un pilastro della musica pop
francese.
Sì, è stato anche compositore di Sheila, di
sì. Perché però quelle avventure sono arrivate dopo. Lui proprio si è lanciato con questo disco qui che è del 77, non è degli anni 80.
Ma
è. E si chiama Magic Fly. Il moniker che ha qui sono gli Space. Anche il secondo album, che si chiama Just Blue, è bellissimo. È quello con la donna che cade sulla terra e il vinile è blu. Sono dei dischi bellissimi. Di questo disco qui, di Magic Fly, esiste anche una riedizione remixata, bla bla. Ma è bella questa, secondo me. È tutto bellissimo il disco, perché poi continua a infilare un brano dopo l'altro, seguendo a ruota Moroder, ma proprio inseguendo.
Che anno questo?
77,
quindi prima dell'album di Moroder, anche forse Moroder ha preso qualcosa. Quell'album secondo me è uguale a MC2,
sì,
che è l'ultimo brano praticamente con
questo Motorik, che è già a disco,
dove alla fine c'è praticamente cita tutti gli artisti,
esatto, sì, col vocoder.
Col vocoder, cioè, è stato il primo album tutto mixato. Sì, sì, sì,
sì.
Sai che ce l'ho in stereo 8, quello il disco di Moroder, EMC2, proprio perché doveva essere
il lettore.
Sì, 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 assolutamente.
Sì, anch'io ce l'ho il lettore.
Sì, sì. Scherzi.
The Space.
Questi sono gli Space, sì. Sì,
poi
sì,
Sheila ha fatto Spacer, mi sembra.
Lei ha fatto Spacer, sì, c'era lui, insieme a Nile Rodgers che faceva la produzione.
Comunque l'Italia e la Francia hanno due scuole di musica elettronica straordinaria.
Assolutamente. Era il periodo in cui noi avevamo gente come Aldo Banfi, per
certo,
dire, il papà di Gaia Banfi, sì,
che salutiamo.
Sì,
perché ci ascolta sempre, quindi
come no? No, non lo so, però lei a Genova magari ci ascolta.
Magari ci ascolta.
Io l'ho inserita nei 10 album più belli del 2025.
Lei è bravissima.
Sì, sì.
Sì.
Sì, sì. Fra, your turn.
Numero 21. E anche questo secondo me è un pezzo che avrebbe mi aspettavo che sarebbe arrivato da qualcun altro, ma lo metto io ben volentieri. E questo è un disco del 1969 di un artista che io non conoscevo e che nelle domeniche pomeridiane in radio una persona che mi fa piacere ricordare anche in questo contesto, che era Maurizio Principato, quando ancora non c'erano le piattaforme, parliamo di più di 20 anni fa, mi passò in formato CD, mi disse: no, questo lo devi ascoltare per capire che cosa ha fatto questo artista. E quindi insomma, grazie a Maurizio,
ciao Maurizio,
se conosco almeno qualcosa di questo artista, insomma.
E vamos. We'll be right back. Peaches in Regalia, Frank Zappa, scusami se te lo brucio, vabbè, io ho una malattia personale per Hot Rats, che secondo me è un disco incredibile.
Sì, incredibile, e in particolare poi questo pezzo è di una bellezza totale. Poi potremmo aprire il capitolo Frank Zappa.
Sì, dici, potrebbe fare veramente di tutto, ma grandioso. Tra l'altro Peaches in Regalia è nel Real Book, tra l'altro, tra le altre cose, come, quindi proprio standard.
Sì, come standard di jazz proprio.
È finito, ma ti abbiamo rubato la scena, Fra, perché eravamo tutti quanti esaltati su questo.
Stavo dicendo semplicemente che appunto ho tanti buchi musicali, troppi, però insomma, peraltro di Frank Zappa, cioè, non so quanti dischi siano accreditati a lui, ma credo diverse decine.
Direi che siamo 70-80, penso.
Io ti confesso che non ho mai messo un brano di Frank Zappa perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa, perché a Radio Polare abbiamo una setta di
Zappiani,
sì. Minotti,
cioè quando arrivano però
se citi solo Frank Zappa il titolo ti uccidono, perché devi dire tutto il resto.
E devi conoscere amore tutti gli You Can Do That On Stage Anymore volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le versioni del brano nel corso degli anni.
Un artista così grande lo si può amare anche visceralmente, infatti io con la scusa che mashup è tutto interagito con gli ascoltatori lo metto nella mia semplicità, perché non sono un conoscitore di Zappa. Però
no, neanch'io. Ogni tanto mi viene voglia di comprare un disco, lo faccio, però sì. Non avendo mai avuto qualcuno che mi abbia guidato in Frank Zappa, che non è un mondo che puoi affrontare da solo, secondo me. Senza conoscenza. Poi magari per dire, puoi apprezzare una PG's in Regalo, una Inca Road,
Los Garage. Cosa dico? Questo è Frank Zappa, mi chiamano, ma come? Non bisogna dirlo, è lui. Cioè, devo.
No, comunque stavo guardando che ne ha fatti più di due, sono oltre 100 dischi accreditati più una serie di bootleg che erano autorizzati direttamente da lui, quindi parliamo di oltre 100 dischi, quindi
sì, ma poi c'è la roba uscita con lui vivente, la roba uscita dopo gli album lasciati a metà, i live e tutto. No, Frank Zappa, o hai una guida o sei completamente perso. Ok signori, my turn. Allora, qui veniamo a pescare un jazzista abbastanza strano, inglese, una carriera abbastanza particolare, molta bravura nell'arrangiare per le big band, anche se non fa praticamente mai carriera importante, per quanto sapesse scrivere sempre in un modo davvero notevole. Di lui io sono andato a recuperare un library album, diciamo dei primi anni 60, metà anni 60 all'incirca, tra l'altro registrato in mono perché è destinato chiaramente alla radio e alle TV, dove l'idea di fare cose in stereo era ed è un peccato perché è un disco secondo me bellissimo. Ci sono molti brani, tra cui questo che si chiama Uppers and Downers, che si può ascoltare come un unico brano che dura 3 minuti e qualcosa, oppure come tutta una serie di uppers, quindi di sigle iniziali, e di downers, sigle finali. Fatto sta che in Italia qualcuno moltissimo tempo fa prese uno di questi uppers, lo tagliò a metà, e da questa mezza cosa venne fuori un brano che abbiamo ascoltato tutti i giorni per decenni. Quindi vediamo un po', perché il pezzo, devo dire, secondo me il pezzo è veramente bellissimo, però c'era questo segmento che io da anni che mi chiedevo cosa fosse, l'ho scoperto un paio di anni fa. Quindi vi faccio sentire questo Uppers and Downers di Kenny Graham.
Colpo di scena.
Siamo veramente nello spirito della library.
Sì, sì, infatti. E qui è proprio, c'è questo pezzo che viene addirittura tagliato a metà, non è neanche tutto lo stacco intero, e diventa la sigla delle previsioni del tempo di Rai 1.
Si chiamava, aveva un nome preciso, Che tempo fa?
Sì, sì,
il programma.
È un commosso pensiero al colonnello Bernacca.
Al colonnello Bernacca, sì,
giustamente.
Ma qui c'è della genialità, vuol sì, dire sì. Ti ascolti le cose, te le godi e poi sì. Dici, mi prendo questi 10 secondi
e le uso lì.
Sì, sì, infatti.
Perché così possono entrare nella quotidianità delle persone, anche un po' un modo per condividere musica questo, e che secondo me un po' internet ci ha tanto rubato.
Sì, davvero, sì. davvero. Comunque appunto un brano, tra l'altro l'ho recuperato io direttamente dal vinile che ci ho messo anni a trovare, perché comunque di per sé non ci siamo neanche molto mai posti di chiederci da dove venisse questo brano, anche perché una sigla è una sigla, in realtà il pezzo di per sé è interessante per tutto quello che ha come tipo di arrangiamento, questi lavori un po' per big band.
Carlo, sì. il pezzo iniziale mi ricordava alcune cose di Henry Mancini come stile.
È periodo sì. Anche quello, cioè arrangiamento per big band un po' anni 60 e ci siamo. Ma ragazzi, non bando alle ciance, che ragazzi qui il tempo stringe, siamo all'ultimo brano di questa sera, che ce lo sceglie Shawkey.
Il C3.
Shawkey, raccontacelo, perché il pezzo è bellissimo.
È nuovo, è il primo album da solista di Flea.
Ah, dai!
Infatti
sentivo un bassista del...
Ma soprattutto solista nel senso che suona la tromba.
Ah, la suona lui?
È vero, sì. Avevo letto che la suonava, perché il disco non l'ho ancora sentito.
L'album si chiama Onora, il brano che è ovviamente una... come si può dire, una... è una cover, Thinking About You, di Frank Ocean.
Mm-hmm. E come la suona?
Sì. L'album è bellissimo. L'album
sì, è uno dei dischi che sono recensiti meglio di questo sì, 2026. Io ancora non ho ancora sentito,
tra l'altro.
A mettermi.
Comunque, mettendo insieme il basso.
Ecco. Ma una tromba, tanto che io l'avevo confuso con Ian Hassel, dico.
Sì, certo.
Cioè, per come suonava bene.
No, infatti suono bellissimo, bel senso della frase e tutto. Bellissimo. Poi tra l'altro chiaramente siamo abituati al Flea di 30 anni di Red Hot Chili Peppers, anche al personaggio. Cioè invece in questo caso sembra veramente andare in una direzione... Ti rendi conto che i musicisti hanno molto di più da dire rispetto ai personaggi che spesso e volentieri gli finiscono.
Poi lui, rispetto ai suoi colleghi del gruppo, è uno molto curioso. Ha suonato il basso anche in album di Robert Fripp, che era per una cantante algerina, per dire. Quindi uno che
Sì, sì, no, comunque è sempre stato uno dei più curiosi, uno dei più musicisti della band. E vabbè, ragazzi, ci chiudiamo con questa bellissima sorpresa che ci ha tirato fuori Shawky stasera dal disco, appunto, solista di Flea, che io tra l'altro vado adesso ad ascoltarmi appena posso. E direi che siamo alla fine anche di questa puntata di Senza Parole. Quindi noi ci risentiamo tra una settimana e buona serata a tutti dall'uomo in contumacia in malattia al telefono, che è...
Francesco, sempre lui. Ciao.
Sempre il Tragni, bravo. Ciao. Guarisci, mi raccomando. Poi qui presenti abbiamo...
Pier Giorgio Pardo, non contagiarmi da lontano, Francesco, perché ti mando l'omino delle tasse.
Ecco, mi sembra giusto. E poi abbiamo...
Shawky, buona serata a tutti.
Buona serata a tutti, anche dal Cente, che è qua invece che chiude la puntata di oggi. Ci risentiamo tra una settimana. E anche la telefonata con l'uomo in contumacia.
Momento in cui gli butti il telefono giù.
Ma non ho più le cose, è tutto virtuale. Io vorrei una cornetta, accidenti.
Attacco io, attacchi tu.
Dai.
Io chiami tu.
Ma mi ami? Ma quanto mi ami? Dai. E vabbè, c'è troppa pubblicità in questa trasmissione, ragazzi. Bisogna appurare. Dai, buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana.
Ciao.
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 Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Shawky Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it. Senza Parole torna venerdì prossimo alle 21:30.
Before too much talk, I had to call.